Francesca, ma saranno tornati tutti da queste benedette vacanze? Che mi pare che sui social finalmente la tempesta di foto si sia un pochino placata, no?
E devo dire che quest'anno ho ceduto anch'io, mi sono scappate un paio di foto di troppo forse.
Ma oggi ne parliamo, sai?
Speriamo non di me.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Ciao!
E siamo pronte ad iniziare una nuova puntata, un nuovo suggerimento di visione e anche un nuovo tema da affrontare e sviscerare insieme, come sempre, ad un ospite che arriverà in nostro aiuto. Niente cambia nella ricetta di Doc, partiamo dallo spunto che ci offre un documentario, una docuserie o anche un podcast, purché ci raccontino una storia vera. E da lì andiamo oltre ai titoli di coda, portiamo alla vostra attenzione riflessioni e approfondimenti appunto a cura di esperti. Grazie anche a voi e ai vostri suggerimenti, scopriamo titoli sempre molto interessanti e quindi continuate a scriverci oltre che a seguirci. L'indirizzo è sempre lo stesso: doc@radiopopolare.it oppure doc-tratti da una storia vera se ci cercherete su Facebook e Instagram.
Dunque, prima di svelarvi il tema e il titolo di oggi, però Francesca, vorrei spendere qualche parola su una piattaforma di cui non abbiamo mai parlato, che si chiama OpenDDB, che sta per distribuzioni dal basso. È un network di distribuzione cinematografica indipendente che è stato fondato a Bologna nel 2013 dal collettivo e casa di produzione SMK Factory e nasce come una library on demand di contenuti multimediali, quindi anche documentari, poi film, libri, musica, eccetera, e si pone proprio l'obiettivo di rendere accessibili a tutti opere indipendenti, garantendo la sostenibilità economica del lavoro di autrici, autori, case di produzioni e di produzione indipendenti, appunto. Al suo interno si trova una selezione di film con un certo valore anche per impatto sociale e con particolare attenzione a documentari che raccontano storie che magari trovano difficilmente una collocazione in quello che è il panorama culturale, a volte un po' omologato, a cui assistiamo. Il catalogo oggi conta quasi 700 opere, più di 450 autori, più di 100 case di produzione cinematografica indipendenti, 15 case editrici. Non ci sono abbonamenti da pagare, basta andare su www.opendb.it e fare una donazione libera per poter scaricare e guardare i contenuti che interessano ognuno di noi, che poi è quello che abbiamo fatto anche noi oggi con il documentario protagonista di puntata.
Storia di oggi che, dato il rientro ormai quasi di tutti più o meno insomma dalle vacanze, cade proprio a fagiolo, come si suol dire, perché ci permette di affrontare un tema che possiamo dire stiamo osservando e anche un po' patendo un po' tutti quanti, ovvero il fenomeno dell'overtourism. E questo grazie alla storia che ci racconta il regista Lorenzo Ciani con il suo documentario Perfect Days Dreaming, che potete vedere appunto sulla piattaforma OpenDDB tramite donazione libera. È uscito nel 2025, dura circa 60 minuti, scritto, diretto e musicato da Lorenzo Ciani e con la fotografia di Alberto Del Moro. Quella che ci racconta Lorenzo è una storia personale che però poi apre ad una riflessione molto più ampia proprio sul fenomeno dell'overtourism, del turismo di massa, della possibile responsabilità dei social network su tutto questo e della perdita progressiva di autenticità di un luogo. Ma partiamo dall'inizio di questo racconto, che si svolge a Tokyo e che è, si può dire, liberamente ispirato a Wim Wenders, perché così come lui stesso realizzò un documentario su Tokyo nel 1985, Tokyo Ga, come omaggio al regista giapponese Ozu e alla ricerca dei luoghi, no, e dello spirito dei suoi film, così Ciani va alla ricerca dei luoghi del film di Wenders Perfect Days, alla ricerca di una Tokyo autentica e non trasformata dalle onde di turisti che la stanno contaminando sempre di più.
Ed è così che Tokyo diventa un pretesto per riflettere su quanto siamo cambiati noi nel modo di viaggiare e di guardare anche un paese, su quanto siamo preoccupati di mostrare prima ancora di osservare. E per raccontarci tutto questo, il regista entra nella storia facendone parte direttamente, ovvero tornando a Tokyo dopo 15 anni per osservare una Tokyo ai tempi dei social, così come Wim Wenders l'aveva osservata nel pieno del boom economico. E per riflettere su tutto questo si fa dare una mano anche da chi a Tokyo vive da tanti anni, ovvero da Yoshino Belli, modella e content creator italo-giapponese, che intervisterà sulla fatidica panchina di Perfect Days, e poi si farà dare una mano anche da Ken Motoyoshi, uno chef giapponese che dopo tanta gavetta in Italia ha deciso di portare un'eccellenza toscana a Tokyo per farne conoscere la rara autenticità che proprio a causa dell'over tourism rischia di non essere più rintracciabile nemmeno a Firenze, diciamo la verità. Il Lampredotto, il loro è un punto di vista dall'interno naturalmente, quindi bisogna chiedersi come vivono i giapponesi questo fenomeno, come gestiscono la massa di persone che senza informarsi nella maggior parte dei casi sulle regole per esempio di comportamento presenti nel loro paese arriva in massa e in qualche modo violenta questa cultura.
Che poi verissimo Roberta è che come molti altri il Giappone è un paese con regole di comportamento precise, a volte magari considerate bizzarre per noi occidentali, ma diciamo che già il rispetto di banalissime regole dettate dalla buona educazione in molti casi sarebbe già un grandissimo successo. Ma comunque, cosa si intende esattamente per overtourism, visto che lo stiamo citando spesso? Il termine significa letteralmente, come dicono sempre anche un po' a sproposito nuove generazioni, significa letteralmente sovraturismo, ovvero quando il numero dei turisti che raggiunge una determinata meta supera la capacità del luogo di gestire quei flussi senza poi andare incontro, no, a conseguenze negative come il sovraffollamento di strade, monumenti e trasporti, l'aumento dei prezzi delle case anche per via della trasformazione degli alloggi in strutture turistiche, una maggiore produzione di rifiuti, danni all'ambiente, al patrimonio culturale, trasformazione di negozi e servizi ad uso e consumo dei turisti con una progressiva perdita dell'autenticità del luogo. Vado avanti?
No, fermati per carità, anzi fermiamoci per una breve pausa e senti, io non resisto, abbiamo come riferimento un film dalla colonna sonora perfetta per le nostre pause musicali di oggi, quindi usiamolo. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home blazing on a sunny afternoon and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
Perfect Days
questo è un film che ho amato tantissimo anche per la colonna sonora, quindi oggi la tentazione era troppo forte, sì, perché la storia protagonista della puntata di oggi di Doc tratti da una storia vera è in qualche modo legata proprio anche al film di Wim Wenders. Infatti la storia che ci ha voluto raccontare il regista Lorenzo Ciani parte dal suo ritorno a Tokyo dopo 15 anni alla ricerca dei luoghi protagonisti appunto del film Perfect Days e allo stesso tempo alla ricerca di una certa autenticità forse perduta, ma per ora non ve lo svegliamo, per colpa del fenomeno dell'overtourism che pare abbia invaso il Giappone negli ultimi anni, come del resto anche molti altri luoghi, se pensiamo alla stessa Firenze di dove è originario il regista, o Venezia, o mille luoghi nascosti nel mondo che ormai vengono mostrati da migliaia di influencer sui social in una sfida all'ultimo 5 cose da fare assolutamente, oppure ecco le nuove Maldive e via discorrendo. Il documentario si chiama appunto, si intitola appunto Perfect Days Dreaming, è uscito nel 2025, dura un'oretta circa, è girato in autonomia dal regista con un solo operatore video e rappresenta proprio un viaggio personale che poi diventa una riflessione universale sul modo in cui stiamo guardando il mondo. Non sappiamo se ne avete già sentito parlare, ma vi invitiamo comunque ad andarlo a vedere su una piattaforma che si chiama OpenDDB, che sta per distribuzione dal basso e che permette la diffusione di produzioni indipendenti che si possono vedere attraverso un'offerta libera.
Naturalmente siamo curiosissime di sapere cosa ne pensate anche del tema di oggi, raccontateci i vostri viaggi, se vi siete mai sentiti sommersi o infastiditi da un numero di turisti troppo, decisamente troppo alto, di cui peraltro facciamo parte anche noi, no? Perché il paradosso poi è questo qui, noi siamo turisti che alimentiamo quell'orda distruttiva dell'autenticità di un luogo e vittime allo stesso tempo sia come turisti infastiditi e impoveriti dell'autenticità, sia come abitanti di luoghi a loro volta sommersi dal turismo, insomma praticamente non se ne esce, e allora forse è meglio parlarne direttamente con chi questa storia l'ha raccontata. Diamo quindi il benvenuto a Lorenzo Ciani, regista, videomaker, documentarista, podcaster, chi più ne ha più ne metta, benvenuto a Doc e grazie per essere qui con noi.
Grazie veramente, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi, grazie mille.
Grazie a te. Allora io partirei dall'inizio, come sei arrivato a Perfect Days Dreaming? Prima ancora c'è stato un podcast nel 2024, si parte da lì, raccontaci tutto.
Si parte da, in realtà, dalla visione del film Perfect Days di Wim Wenders, che poi mi ha dato l'idea per il podcast Odore del Giappone, per fare la prima stagione di Odore del Giappone nel 2024-25, in cui ho raccontato la mia esperienza di vita in Giappone nel 2010, un Giappone che vedevo non attraverso gli occhi del telefono, perché non c'erano gli smartphone, ma soprattutto senza i social, in una zona più remota, lontana dalle grandi metropoli, e mi sono reso conto appunto della narrazione tossica che possiamo dire viene fatta del Giappone in questi ultimi anni, e da lì ho detto voglio raccontare il Giappone autentico perché ho vissuto sulla mia pelle, conoscendo persone del luogo, vivendo là per un periodo, ed è nato Odore del Giappone. Da Odore del Giappone, dalla prima stagione, ho detto quasi quasi devo fare la seconda, visto che nonostante i limiti tecnici di una prima stagione, come tutte le prime volte, voglio tornare in Giappone. Nel marzo del 2025, dopo 15 anni, sono tornato in Giappone con l'intento di realizzare il documentario Perfect Days Dreaming e poi anche, come poi è accaduto, realizzare la seconda stagione del podcast Odore del Giappone.
Ecco, premesso che, senza spoilerare troppo, la tua ricerca di autenticità in una Tokyo ai tempi dei social ti ha comunque dato delle belle soddisfazioni, allora che idea ti sei fatto tu del fenomeno dell'overtourism in Giappone? Cioè, quanto è grave secondo te?
Io non parlerei di gravità, cioè non c'è un'unità di misura, però io posso dire che ho notato un cambiamento dal 2010 al 2025 rispetto a come i giapponesi vedono noi. Cioè, ho visto degli atteggiamenti diversi nei confronti di chi viene da fuori, del turista, proprio con il linguaggio del corpo, con uno sguardo, ma anche con un gesto, ma anche con una frase detta a denti stretti, credendo che di non essere compresi magari, e capisci che è cambiato l'atteggiamento rispetto a chi viene da fuori, al turista, perché penso che in tutti questi anni, soprattutto post pandemia, c'è stata proprio una vera invasione, una nuova colonizzazione da parte di turisti portati lì da influencer, travel creator, tour leader, viaggi di gruppo, perché tutti devono vedere le stesse cose, tutti devono fare la stessa foto, e quindi i giapponesi dopo un po' si stanno rendendo conto di essere diventati quasi dei soggetti da essere immortalati e poi essere pubblicati sui social. E questa cosa, obiettivamente, da uno che come me vive a Firenze e molto spesso soffre la stessa cosa sulla sua pelle, la comprendo appieno.
Ecco, ma infatti una delle riflessioni che proprio scattano è: ok, probabilmente gli influencer e i social media hanno ovviamente una responsabilità. Io che sono un po' grandicella, però io mi ricordo che viaggiavo con la Lonely Planet, che mi suggeriva dei posti assolutamente segreti e autentici, dove poi in realtà trovavo un sacco di altra gente con la Lonely Planet in mano, no? Per cui mi chiedo, sarà cambiato pure il mezzo che parla dei luoghi? Ma com'è possibile che si raggiungano certi numeri? Com'è possibile che, come possiamo permetterci di viaggiare tutti così tanto? Ti sei riuscito a dare una risposta?
Il fatto è che veramente l'influencer, utilizzando il social, raggiunge una quantità di persone in tutto il mondo in modo incredibile, e poi è tutto un clonarsi, un copiarsi i format, perché non parliamo solo di influencer italiani, eh? Cioè, ora abbiamo preso il Giappone come esempio, nel mio documentario parlo di Tokyo per omaggiare il film di Wim Wenders Perfect Days, ma il fenomeno dell'influencer è anche a casa nostra. Cioè, io a Firenze, come a Roma, a Venezia, c'è l'influencer, che ne so, americano, che si fa chiamare Johnny Italy, per fare una battuta, che invita i turisti stranieri a venire in Italia. In Giappone uguale, ci sarà il ragazzo italiano o americano che si chiamerà Tizio Japan, Giappone, e che vende i tour, vende le mappe, e che ha tanti follower su Instagram, sui social, che sono tutto e per tutto poi dei clienti che comprano da lui la mappa, il libro, il tour organizzato, e creano un flusso costante, perché i tour tutto sommato sono tutti uguali, perché chi vuole andare a Tokyo oppure vedere l'Italia, alla fine quelle città principali vuole vedere, e quindi tutto si confluisce nello stesso luogo, nello stesso tempo, ed è lì che si va a intasare tutta la situazione.
Ecco, dici bene tu, Firenze, come pensiamo anche a Venezia, insomma, rappresentano benissimo questo fenomeno in Italia, che peggiora di anno in anno, purtroppo. E citavamo prima il paradosso di essere vittime carnefici, comunque, dato che attraverso il nostro viaggiare lo siamo, no? Poi, per carità, ognuno lo fa col suo stile, lo fa con anche le sue convinzioni e credenze, però contribuiamo comunque ad alimentare questo fenomeno. Ecco, quindi come se ne esce, secondo te? E soprattutto se ne esce?
Io non so se se ne esce, perché l'esempio di Firenze, se vuoi, mi sembra lampante: una città che ogni mese annuncia un nuovo albergo, un nuovo studentato, il cui costo della vita è sempre più alto, in cui il centro storico sta diventando quasi esclusivamente a uso e consumo dei turisti, non più per i residenti, vuoi per il costo della vita. Andare a mangiare in centro sta diventando una spesa enorme. Parliamo del potere d'acquisto che hanno i turisti, come in Italia, come in Giappone. Il potere d'acquisto del turista è nettamente superiore rispetto a quello del residente, perché il turista arriva e in 3 giorni può permettersi di spendere e spandere, ok? Come possiamo fare anche noi, non c'è niente di male, per carità. Però se questa cosa viene fatta in un'area in cui i residenti poi a un certo punto non riescono più a uscire di casa a fare la spesa, a prendersi il caffè perché il caffè è aumentato, perché conviene all'esercente fare il prezzo più alto perché con il turista ci guadagna di più. E questi sembrano tante piccole cose, ma che insieme vanno a creare disagio sociale. E uscirne, io onestamente non vedo una via d'uscita, perché ti dirò di più, ho viaggiato per presentare il mio documentario a Los Angeles a ottobre del 2025, lì che è stato proiettato in anteprima mondiale ad Hollywood, ed è stata un'esperienza incredibile, ma mi sono reso conto che anche lì la gentrificazione, l'overtourism, sono temi incredibili. Ne ho parlato con tanti ragazzi americani dopo la proiezione del film, e hanno gli stessi nostri identici problemi: intere zone della città diventate a uso e consumo dei turisti, gli affitti altissimi, mangiare fuori un hamburger che diventa proibitivo se vai in quella determinata zona. E questo è un problema che veramente ci accomuna a livello globale.
Ecco, mi hai anticipato, volevo tornando al tuo lavoro di cui stiamo parlando oggi, l'hai presentato, è stato presentato in lungo e in largo, volevo chiederti com'è andata, come sta andando e quali sono i prossimi passi, cosa succede adesso?
Allora, io sono, prima di tutto ringrazio voi perché essere ospite da voi è veramente un onore, è un altro piccolo traguardo di questo progetto che ho interamente autoprodotto e che mi ha tolto tante soddisfazioni. L'ho presentato al Politecnico di Torino, l'Università di Salerno, l'Università di Bologna, Cinema Bologna, Firenze, Empoli, eccetera. Ho parlato con professori, rettori, è stato incredibile, ma la cosa più importante è che in questi 4 mesi non sono stato fermo, ho preso contatti, sto lavorando gomito a gomito con una film commission giapponese di una regione in particolare, con cui stiamo sviluppando il prossimo documentario. Siamo già in fase piuttosto avanzata della preproduzione perché ho già contatti anche con chi fisicamente potrebbe occuparsi delle riprese, già stato stilato un budget e un calendario, quindi lancio un appello serio a chi volesse sostenermi. Io conosco le grandi case di distribuzione, la 01, la Lucky Red, l'iWonder, eccetera, eccetera, ma veramente poche migliaia di euro per loro potrebbero veramente dare vita a un progetto incredibile. Quindi chi mi volesse contattare su Instagram, Lorenzo Ciani, sui social mi trova, e il progetto è già in fase avanzata, serve solo chi ci creda. Se da solo sono arrivato ad Hollywood, con qualcuno che mi sostiene, dove potremmo arrivare?
Bene, bene, felici di darti il microfono per questo tipo di annuncio. E grazie davvero, lavoro bellissimo, è piaciuto tantissimo, l'abbiamo visto in Roberta, ci è proprio molto piaciuto, quindi complimenti. E magari, ecco, ci diamo un altro appuntamento allora per vedere. mi auguro di sentirti presto. Grazie ancora.
Grazie Roberta, grazie Francesca, grazie veramente. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Eccoci di nuovo qui, Francesca Scherini, Roberta Lippi, e una puntata di Doc tratti da una storia vera che sta per giungere al termine. Abbiamo appena salutato Lorenzo Ciani, il regista del documentario protagonista di oggi, Perfect Day Dreaming, che potete trovare sulla piattaforma OpenDDB con una donazione libera. Se non conoscete questa piattaforma, tra l'altro vi invitiamo a dare un'occhiata, perché dal nostro punto di vista è uno strumento molto prezioso per promuovere, diffondere e sostenere le produzioni indipendenti, quindi insomma ve lo diciamo. Ve ne parleremo ancora sicuramente con qualche altro titolo. Quello di oggi ci porta in un viaggio introspettivo in Giappone, dove il regista torna dopo 15 anni, ispirato dai luoghi raccontati a sua volta da Wim Wenders nel film Perfect Days, e che si apre poi ad una riflessione universale sul tema dell'overtourism e gli impatti sull'autenticità dei luoghi. Diteci cosa ne pensate, raccontateci le vostre esperienze di viaggio, siamo sempre molto felici di leggere tutte le mail che arrivano ad hoc @radiopopolare.it.
Prima di salutarci però ne approfittiamo per segnalarvi un appuntamento che potrebbe interessarvi: dal 10 al 13 settembre a Bergamo, presso il Cineteatro L'Ottagono di Piazzale San Paolo, si svolgerà la terza edizione di Snark Festival. Sono 4 giornate dedicate al grande cinema documentario internazionale in lingua originale, Ci sono dei film imperdibili e indimenticabili, ormai anche difficili da trovare, da riscoprire, insomma, e potete farlo insieme a tanti ospiti, il tutto come sempre organizzato dall'Associazione Culturale Essi Vivono, che da oltre 10 anni si impegna per la riscoperta di film che hanno segnato la storia del cinema. L'ingresso è gratuito, potete trovare il programma completo e tutte le informazioni necessarie sul sito appunto www.essivivono.com.
Ma ora è tempo di salutarci, l'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova storia rigorosamente vera, e nel frattempo, se proprio non ce la fate a stare senza di noi, ricordatevi che tutte le puntate di Doc sono disponibili nella sezione podcast del sito e app di Radio Popolare e su Spotify. Buona settimana!
Ciao! Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow.